www.redijo.it e la storia continua. La via del desiderio. Nel palazzo dell'amore. Tutte queste riflessioni per rappresentarsi la sessualità dell'uomo si accompagnavano anche a ragionamenti e classificazioni in cui le pratiche sessuali venivano calate nel concreto della società. Dall'alto medioevo la nuova società aveva ereditata uno schema generale di suddivisione a secondo delle pratiche sessuali che seguiva la tripartizione in congiugates, cioè coniugati in regolare matrimonio, cantinentes, coloro che avevano conosciuto il sesso ma avevano deciso di astenersene, come vedove e vedovi pii, virgines, coloro che da sempre si erano astenuti da qualsiasi pratica sessuale, tra cui i più puri per eccellenza sarebbero dovuti essere monaci. Tuttavia, sempre più rispetto all'esaltazione della continenza o della verginità, il centro dell'universo sessuale si faceva spazio alla sessualità consentita, quella inquadrata nel matrimonio. Per quanto opposte nella scala dei meriti, le abitudini sessuali che se ne esulavano venivano quindi relegate ai margini estremi, come nel Palazzo dell'Amore, che è una creazione letteraria di Andrea Cappellano, in cui se la porta est è riservata al dio dell'amore e quella sud alle dame virtuose, che lasciavano entrare solo gli uomini di merito, e la porta ovest invece riservata alle cortigiane che, generose, la lasciavano ben spalancata, mentre la porta a nord è saldamente presidiata dalle donne frigide, che non accettano nessuno. Prostitute e vergini, rispetto al sesso, l'immaginario soprattutto maschile, a partire dai secoli centrali del Medioevo e per lungo tempo, si polarizza su questi due estremi, lasciando un poco in ombra le bravi mogli. E senso a pagamento. Ma prostituta poteva dire molte cose. La vecchia formula di San Girolamo, che definiva prostituta ogni donna che si offriva all'appetito di molti, venne arricchita anche tenendo conto delle realtà sociali contemporanee. Così il teologo Tommaso di Schoppmann propose tre definizioni progressive. Prima, definì prostituta ogni donna che si offre al di fuori del matrimonio. Quindi passò a considerare meretrice la donna che non si accontenta di un solo partner, ma che non ne si rifiuta a nessuno. Infine introdusse l'elemento economico, il prezzo richiesto in cambio di una prestazione sessuale. E la condanna morale era assoluta, ma la diffusione è sempre maggiore, soprattutto nell'ambiente urbano, della prostituzione pubblica, spinse a valutazioni più sfumate. Il sesso in cambio di denaro è immorale, d'accordo, ma il denaro ricevuto in cambio di sesso è illegale? Deve essere restituito alla giustizia? Con una dubbia acrobazia definitoria, molti canonisti finirono con l'affermare che, certo, una prostituta agisce moralmente a causa di ciò che fa, ma non riceve denaro in modo immorale proprio perché è una prostituta, per cui non è tenuta nessuna restituzione. Altri, più scrupolosi e intransigenti, si ponevano il problema di come la società cristiana potesse tollerare l'esistenza di commerci sessuali illeciti. In questo caso la riflessione morale si aprì al realismo delle pratiche correnti. Si ricorse ancora a Sant'Agostino. Egli aveva affermato che se si fossero eliminate tutte le prostitute dalla società umana, poiché comunque il desiderio sessuale, come abbiamo visto, conseguente nel peccato originale, era ineliminabile, matrone rispettabili e donne virtuose si sarebbero di fatto trasformate in meretrici, sottomesse agli appetiti sessuali dei maschi, per evitare mali più grandi. E questa diventò la parola d'ordine con cui le istituzioni ecclesiastiche finirono con il tollerare la pratica della sessualità extramatrimoniale, di sicuro più diffusa nel Medioevo, quella con le prostitute. Il momento giusto. Il rinnovato interesse per gli aspetti fisiologici del sesso è testimoniato anche da un trattato, il Liber Minor de Coitu, che si sofferma sulle differenti posizioni sessuali. Questa, considerata più sicura e naturale, è quando l'uomo sovrasta la donna sdraiata sulla schiena. Se invece la donna adotta la posizione dell'uomo, oppure si mette di fianco o si siede sull'uomo, questi rischia un ascesso ai reni, eruzioni alla vescica e sul pene, perfino un'ernia. E altrettanto essenziale appariva la tempistica. Se i due componenti riuscivano a giocare lo stesso ruolo nello stesso tempo, in modo che nessuno dei due anticipasse o ritardasse l'orgasmo, e il celebratio, il piacere che ne sarebbe conseguito avrebbe raggiunto il culmine. Tra l'altro, si aggiungeva, proprio perché provavano maggior piacere le prostitute, si danno con maggiore ardore agli uomini che sono in grado di concordare il proprio orgasmo con quello femminile. www.redigio.it e la storia continua.